Nuovo appuntamento della Scienza per Tutti in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris.
Ciao.
Coordinatore dei gruppi scientifici che si riuniscono da decenni proprio al Museo di Scienze Naturali di Brescia. In queste trasmissioni abbiamo iniziato a descrivere un curioso elenco di strumenti e oggetti per avvicinarci al mondo dei fenomeni scientifici e la lista continua a crescere. Tra l'altro le trasmissioni si possono riascoltare nel sito www.scienzagiovanissimi.it che troviamo anche in Facebook. Ed oggi, dopo aver costruito la volta scorsa un telescopio in miniature, che cosa ci proponi, Loris?
Oggi continueremo a parlare di attività che hanno lo scopo di incuriosire il pubblico dei giovanissimi, ma anche quello adulto, magari gli stessi genitori dei bambini che coinvolgiamo durante l'attività di scienza in famiglia. Nel corso di questa iniziativa è importante usare le parole giuste, che devono essere semplici, adatte al pubblico che abbiamo dinanzi, ma che devono anche incuriosire. Invece di usare termini tecnici, ci inventiamo delle parole nuove, o magari dei titoli, uno diverso, ad esempio, per ogni esperimento. Quando parliamo ai bambini, anche i nostri telescopi hanno dei soprannomi.
Ah, questa è bella! Sarei proprio curiosa di sapere qual è il soprannome di un telescopio. Beh, potrebbe essere Occhio Bello.
Potrebbe essere un'idea. Il telescopio è come un grande occhio sull'universo, magari meglio chiamarlo occhio gigante, visto che quelli di maggior dimensioni hanno diametri dell'ordine dei metri. Ma noi usiamo anche soprannomi come acchiappastelle, a lenti oppure a specchi.
Bello acchiappastelle. Non ci sono certo dubbi sulla sua funzione, e così nel soprannome ci sono già i principali aspetti che differenziano i telescopi, le lenti e gli specchi di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. E il microscopio. Telescopio invece come lo chiamate? Occhio minuscolo, visto che il telescopio è un occhio gigante?
Per i microscopi abbiamo due nomi, Pierino e Alice.
Li avete proprio battezzati con dei nomi. E sono due perché i microscopi possono contenere lenti o specchi?
Allora, andiamo un po' con ordine. Ci sono lenti e specchi anche nei microscopi, ma con funzioni assai diverse. I microscopi li abbiamo chiamati con dei nomi perché poi li facciamo interpretare anche ai bambini più piccoli.
Ma come si fa ad interpretare un microscopio? Non ho mai visto nessuno a carnevale travestito da microscopio.
Beh, però potrebbe essere un'idea. Pensa che originale, magari te ne vai in giro travestito da microscopio insieme a qualcosa di mostruoso come un insetto che immagini di osservare ingrandito.
Ma perché quando interpreti un microscopio indossi anche un costume?
No, non c'è bisogno, almeno nel nostro caso. Magari durante uno spettacolo vero e proprio allestito con i bambini si potrebbero aggiungere anche i costumi. Molti anni fa, attorno agli anni 70, svolgevo nelle scuole attività di animazione teatrale.
Ah, quindi hai fatto anche l'attore.
Ebbene sì, lo confesso, in una compagnia di teatro per ragazzi, ed è stata un'esperienza molto utile quando ho iniziato a portare la scienza tra i banchi di scuola. Oggi si fa un gran parlare di queste tecniche anche nei musei, ci usano termini inglesi per parlare appunto di queste metodologie che trasmettono contenuti culturali sotto forma di divertimento, ma sono esperienze nate molto tempo fa.
Beh, insomma, come spesso accade, si scopre sempre l'acqua calda.
Proprio così, ma l'importante è che queste iniziative esistano e coinvolgano i giovanissimi.
E quindi come fai allora ad interpretare un personaggio che in realtà è un oggetto, come un microscopio?
Nella drammatizzazione i bambini fanno finta di essere qualcuno o qualcosa, possono quindi immaginare anche di essere un oggetto. Se fanno finta di essere un microscopio, prima però devono conoscerlo.
E quindi prima c'è la lezione.
Sì, è meglio fare la lezione prima, quando la loro attenzione è ancora ben presente. Poi quando vedi che i bambini iniziano a distrarsi, le bocche si aprono, gli sbadigli abbondano, allora è giunto il momento di fare drammatizzazione. O se preferisci, di farli giocare, soprattutto quando si coinvolgono i mezzani, i grandoni della scuola dell'infanzia, ma anche i bambini del primo anno della primaria.
E allora anche a noi tocca la prima lezione.
Sì, lasciami almeno dire le cose più importanti sui microscopi.
Non ci hai ancora detto perché sono due diversi, visto che li hai chiamati Alice e Pierino.
Ma forse anche tu da piccolo avrai ricevuto in dono un microscopio. Di solito quello che viene regalato è il microscopio meno adatto per le prime osservazioni nei mini mondi.
Bello, mini mondi è un'altra delle vostre parole speciali?
Sì, parliamo di mini mondi perché spieghiamo che con i microscopi è come fare un viaggio in un mondo invisibile. Come quel film di fantascienza del 1966, dove si immaginava che i protagonisti viaggiassero nel corpo umano miniaturizzato in una sorta di sommergibile che scorreva nel sangue.
Certo, si intitolava Viaggio allucinante, anticipava una realtà che oggi in parte sta iniziando a concretizzarsi, me lo
esatto,
ricordo bene quel film.
e oggi sì, ci sono queste piccole, diciamo, pillole senza piloti che entrano nel corpo umano, o telecamere microscopiche. Ma adesso torniamo ad Alice Pierino e scopriamo le differenze.
Il microscopio che viene di solito regalato, quello che troviamo sugli scaffali dei negozi di giocattoli, qual è? Alice o Pierino?
È Alice, quello che utilizza i vetrini, per intenderci, insomma.
Ah, certo, ricordo le piccole plastichette trasparenti che si mettono sotto le lenti e magicamente potevi vedere che cosa contenevano ingrandendole al microscopio.
Infatti il microscopio che abbiamo soprannominato Alice utilizza soprattutto dei vetrini, chiamati anche preparati. Non possiamo mettere sul tavolino ogni cosa che vogliamo osservare.
Beh, hai detto tavolino, c'è un piccolo tavolo nel microscopio?
Non abbiamo ancora detto come si chiamano le parti in cui è diviso un microscopio, allora facciamo un rapido elenco. L'oculare è quello dove ci avviciniamo ad osservare con i nostri occhi. L'obiettivo, come l'oculare, contiene delle lenti e si trova invece appena sopra il tavolino, che è il piano di appoggio dove mettiamo ciò che vogliamo osservare. Nel caso di Alice, il tavolino ha un foro al centro.
Ci risiamo, come lo specchio del telescopio che ha un foro al centro?
Esatto, ma qui il foro ha una diversa funzione, anche se fa comunque passare la luce. Prima di spiegarti a cosa serve il foro, concludo l'elenco delle parti del microscopio. Ci manca la manopola della messa a fuoco, che dobbiamo girare in senso, in un senso o nell'altro, ogni volta che cambiamo ciò che stiamo osservando, oppure quando aumentiamo o diminuiamo gli ingrandimenti. E poi alla fine c'è la luce, che può essere raccolta da uno specchio o prodotta da una lampada inviata sul tavolino.
Quindi anche nel microscopio c'è uno specchio?
Sì, lo troviamo in Alice, ma in questo caso serve per catturare non la luce delle stelle, ma quella del sole se siamo all'aperto, o di una lampada se siamo in una stanza. Così possiamo illuminare il vetrino che stiamo osservando.
Ma se ci sono tutte queste cose sia in Alice che in Pierino, qual è la differenza tra i due?
Allora, tutte queste parti sono quasi uguali, a parte l'oculare, che in Pierino è quasi sempre doppio.
Quindi si guarda con due occhi?
Esatto. Ai bambini dico che con Alice si guarda come se fossimo un pirata, con una benda che copre uno dei nostri occhi. Mentre con Pierino è come fare un viaggio in 3D, perché guardando con due occhi ci sembra di entrare dentro le cose che stiamo osservando, esplorare l'interno di quello che stiamo ingrandendo, che non appare solo nelle due dimensioni.
Quindi Pierino ha due oculari.
Sì, ma a volte capita che anche Alice ne abbia due, ma non nei microscopi giocattolo. Non è questa, insomma, la principale differenza.
E qual è allora?
È la posizione della fonte di luce. Perché in Alice la luce è sotto il tavolino, infatti deve illuminare il foro del tavolino, dove entrare in questo deve entrare in questo foro e quindi passare attraverso il vetrino, poi entrare nell'obiettivo e uscire alla fine dall'oculare e arrivare nel nostro occhio.
Wow, che giro lungo, è proprio un percorso complicato.
Beh, per la luce non è difficile, visto che va sempre dritta e quindi riesce facilmente a centrare tutte le parti del microscopio che trova sul suo percorso. Invece in Pierino la luce è di solito una lampadina che si trova accanto all'obiettivo, ma sopra il tavolino. E in questo caso viene quindi illuminato dall'alto.
Beh, non sembra una grande differenza una luce sotto e l'altra sopra. Pensavo che la differenza principale fosse il vetrino, visto che con Pierino non si usano.
Ma è proprio perché la luce deve attraversare il vetrino che la fonte luminosa di Alice è sotto il tavolino. Questo significa che con Alice si possono osservare degli oggetti che devono essere attraversati dalla luce.
Ah, quindi non potrò mai osservare con Alice una roccia, altrimenti come fa la luce a passare attraverso una pietra?
In realtà è possibile, ma per farlo bisogna realizzare una sezione sottile, cioè una fettina così sottile, ma così sottile della roccia, che possa essere attraversata la luce. Ogni vetrino è proprio una fettina sottile di quello che vogliamo osservare.
Ah, ecco perché la maestra ci faceva osservare la cipolla. Potevo facilmente staccarne una parte e siccome è già sottile potevo vederla in trasparenza.
Brava, hai usato la parola giusta. Con Alice posso osservare cose che sono trasparenti, come le ali di un insetto, la goccia di acqua di uno stagno, dove vedrò l'incredibile, per esempio, pullulare di vita che si nasconde in questo ambiente in miniatura. Se invece voglio osservare oggetti opachi, bisogna tagliarne una sottile fettina.
Immagino che non sia come tagliare una fetta di salame, ci vorranno degli strumenti speciali.
E infatti questo è il problema. Quando un bambino riceve in dono un microscopio come Alice, può di solito osservare solo i vetrini della scatolina in dotazione. I bambini più curiosi chissà quante volte osserveranno quei vetrini, ma poi alla fine sono sempre gli stessi. E i vetrini non si trovano nel negozio sotto casa o al supermercato. E costruirli non è così facile, a parte l'osservazione della cipolla che citavi tu, e altre altrettanto semplici. Ecco perché Pierino è lo strumento più adatto per le prime osservazioni al microscopio. Puoi osservare quello che vuoi, se non è troppo grande. Basta appoggiarlo sul tavolino. non si potranno raggiungere i dettagli visibili con Alice, ma anche con i 20 ingrandimenti di Pierino le cose si trasformano e vediamo particolari incredibili.
Beh, quindi Alice ingrandisce di più.
Diciamo che con Alice si possono raggiungere ingrandimenti maggiori, ma come dico ai bambini, Alice è più esigente, è una ragazza sofisticata, insomma non è facile avvicinarle, soprattutto ha bisogno dei famosi vetrini.
Quante cose nuove da scoprire, quanti viaggi che si potranno fare insieme ad Alice e Pierino. Ma purtroppo il nostro tempo, Loris, si è esaurito. Magari continuiamo il discorso la prossima volta. Ora cosa ci racconti delle attività di scienza per tutti che si svolgeranno nei prossimi giorni?
Allora, proprio nei prossimi giorni inizia un nuovo corso divulgativo. I corsi divulgativi sono gli appuntamenti principali al Museo di Scienze Naturali, e questo proprio è dedicato a chi vuole incominciare a muovere i primi passi tra le scienze naturali. Infatti si intitola l'ABC del naturalista. La prima lezione sarà sulle piante, quelle che tutti dovrebbero conoscere, poi ce ne sarà una sugli animali che tutti devono conoscere, gli elementi essenziali sulle rocce e via dicendo. È l'associazione Amici dei Parchi che lo organizza e l'appuntamento è per mercoledì 11 febbraio alle 20:45 in via Ozzano. Si può partecipare liberamente. Il giorno dopo, la sera dopo, ci sarà l'ultima tappa del corso divulgativo sul mondo atomico. Ci sarà una proiezione, una visita virtuale al CERN di Ginevra. Invece venerdì 13 febbraio si parla della meteorite di Alfianello, che è la più grande caduta sul territorio italiano, e quindi Brescia questo primato, se ne parlerà alla specola del castello alle 21. Venerdì è anche la giornata nazionale di Mi illumino di meno, quando in molti comuni si spengono le luci. Per esempio avverrà in piazza Giovanni Paolo II a Lumezzane, dove ci sarà anche una serata astronomica al telescopio che poi proseguirà al planetario di Lumezzane, quindi tanti giorni pieni di iniziative per tutti.
E invece noi, Loris, torneremo ad illuminarci sabato prossimo, vero?
Esatto, alla prossima.
Alla prossima.